al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Come credenti ci sentiamo vicini anche a quanti, non riconoscendosi parte di alcuna tradizione religiosa, cercano sinceramente la verità, la bontà e la bellezza, che per noi trovano la loro massima espressione e la loro fonte in Dio. Li sentiamo come preziosi alleati nell'impegno per la difesa della dignità umana, nella costruzione di una convivenza pacifica tra i popoli e nella custodia del creato. Uno spazio peculiare è quello dei cosiddetti nuovi areopaghi, come il cortile dei gentili, dove credenti e non credenti possono dialogare sui temi fondamentali dell'etica, dell'arte, della scienza e sulla ricerca della trascendenza. Anche questa è una via di pace per il nostro mondo ferito. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Saluto e ringrazio Mauro Di Chiara in console, Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis che sono in regia. Fabio Colagrande è con voi al microfono. Abbiamo aperto questa puntata leggendovi un passaggio, il numero 257, dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo di Papa Francesco, pubblicata recentemente. Un passaggio che, come avete sentito, nomina il cortile dei gentili, questa struttura vaticana dedicata al dialogo tra credenti e non credenti, che è gestita dal Dicastero della Cultura presieduto dal Cardinal Ravasi. E c'è un appuntamento romano che si avvicina il prossimo giovedì 5 dicembre all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, Palazzo Borromeo. Ci sarà una nuova tappa del Cortile dei Gentili dedicata al tema solidarietà, dovere religioso o dovere civico. Oltre al Cardinal Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, ci saranno il Presidente del Senato Grasso, Corrado Passera, già Ministro dello Sviluppo Economico, Giovanni Ialongo, Presidente Poste Italiane, Marco Morganti, Amministratore Delegato Banca Prossima, Paolo Andrea Colombo, Presidente Enel, a moderare Beppe Severgnini. Dunque un incontro importante, prosegue il cammino del cortile e prosegue con un tema che tra l'altro troviamo nella stessa Evangelii Gaudium, dove il Papa tra l'altro scrive: il Papa ama tutti, ricchi e poveri, ma ha l'obbligo in nome di Cristo di ricordare che i ricchi devono aiutare i poveri, rispettarli e promuoverli. Vi esorto, scrive Papa Francesco, alla solidarietà disinteressata e ad un ritorno dell'economia e della finanza ad un'etica in favore dell'essere umano. Ecco, proprio su questi temi abbiamo intervistato il Cardinale Ravasi alla vigilia di questo nuovo appuntamento del Cortile dei Gentili, riprendendo il tema che sarà discusso giovedì prossimo: solidarietà, dovere religioso o dovere civico. Ascoltiamo.
Forse l'accento è ancora più specifico rispetto alla solidarietà. Il termine solidarietà, peraltro, è anche molto laico. Viene usato a partire dall'Ottocento in campo giuridico, per indicare cioè la responsabilità in solidum di un determinato impegno. E quindi, come tale, inizialmente era semplicemente una questione, direi, che lo Stato stesso con la sua normativa doveva introdurre quando c'erano delle responsabilità negative e positive. Nel Novecento la parola solidarietà è entrata anche nel lessico, diciamo, teologico, comunque cristiano, e ha acquisito i colori anche di una parola squisitamente cristiana, che era invece la parola carità, la parola amore, agape, nel messaggio neotestamentario. Noi lì abbiamo voluto precisare ulteriormente e introdurre un altro vocabolo che nel campo del rapporto con l'economia è provocatorio. Si tratta cioè della parola gratuità. E la gratuità suppone evidentemente il dono. Il dono dovrebbe essere ovviamente una componente prima di tutto religiosa, tant'è vero che molti ricordano l'unica frase di Gesù che non è nei Vangeli, che è citata da Paolo nel capitolo 20 degli Atti degli Apostoli, quando saluta gli anziani della comunità di Efeso e dice a Mileto, si trova a Mileto sulla costa dell'attuale Turchia, e dice: c'è più gioia nel dare che nel ricevere, attribuendo questa frase a Gesù stesso. Ora, la gratuità che noi vogliamo considerare in questo cortile è invece una componente sì etica religiosa, ma una componente necessaria allo stesso sviluppo autentico dell'economia. E questo è evidentemente una componente di provocazione, è come una spina nel fianco nei confronti di una concezione dell'economia che è soprattutto quella recente di taglio finanziario, mercantilistico e così via, che considera invece semplicemente l'interesse, il guadagno proprio come l'elemento, il volano quasi dell'economia stessa.
E quindi si può arrivare ad una lettura dell'attuale crisi economica finanziaria in questo senso come una crisi motivata proprio da questa dimenticanza del fattore etico?
Questo è certamente il nodo fondamentale delle analisi anche che vengono fatte in sede, direi, qualificata, anche economica, dell'attuale situazione. Infatti, se noi teniamo conto della realtà vera dell'economia, noi dovremmo considerarla proprio nella sua etimologia, che è nomos dell'oikia del mondo, cioè la legge della casa del mondo. Una casa si amministra non soltanto attraverso la gestione brutale dei beni materiali, dei soldi alla fine, ma viene anche calibrata su una serie di componenti molteplici che sono alcune volte anche proprio componenti di donazione, il che vuol dire che noi siamo invece reduci in questi ultimi anni di una riduzione dell'economia a mera tecnica finanziaria, a mera legge dei mercati. E in questa luce evidentemente è diventato un elemento, diremmo quasi disumano, un elemento che ha rotto la vera autenticità dell'economia. Non dimentichiamo che uno dei grandi economisti, premio Nobel dell'economia, come Amartya Sen, in un suo saggio che è tradotto anche in italiano, inizia la sua trattazione sul rapporto tra etica ed economia dicendo che l'economia è prima di tutto una scienza umanistica e in secondo luogo questa scienza umanistica che è l'economia deve tener conto anche della morale, perché la morale è come un impasto autentico con tutte le tecniche, la modellistica di sviluppo e così via, è un impasto necessario per poter far sì che non diventi una cosa senza umanità.
E a questo cortile dei gentili romano se ne parlerà ovviamente sempre come nello spirito di questa struttura, mettendo a confronto il punto di vista della Chiesa con il punto di vista di diversi rappresentanti del mondo, tra virgolette, laico. Continua in qualche modo a confermarsi la bontà di questo tipo di piattaforma, di questo tipo di confronto.
Sarà la riunione che questa cortile dei gentili ha limitato, perché è specifico, specialistico quasi, diciamo, perché presenti saranno dei manager soprattutto che discuteranno tra di loro. Questo cortile limitato ha però al suo interno come elemento fondamentale la scoperta, io credo che sarà veramente il risultato di questo incontro, perché io ho avuto già occasione di partecipare a dialoghi di questo genere in altri contesti, avrà come risultato la sorprendente, io ne sono certo, la sorprendente coincidenza che ci può essere tra non credenti e credenti attorno a questo tema, purché siano autenticamente coinvolti dai problemi umani, dalle interrogazioni che salgono dalla società. È solo il freddo operatore finanziario che si distacca completamente da una visione di tipo morale o di tipo religioso. Per questo motivo io credo e sono convinto che sarà molto prezioso questo cortile per confermare la, direi quasi, la traiettoria, la struttura permanente del dialogo tra credenti e non credenti. Un dialogo che è fatto da persone che hanno visioni alcune volte notevolmente differenti, disparate persino, ma che quando vengono chiamati alle radici dei valori, delle componenti, trovano delle consonanze sorprendenti.
A proposito del confronto tra Chiesa e invece rappresentanti del mondo civile, lei appena reduce da un'esperienza molto interessante nel cuore dell'Europa, in alcune giornate molto intense nel Cortile dei Gentili a fine novembre a Berlino.
È stata un'esperienza che si inanella con una serie di altre esperienze che ho avuto nell'Europa, chiamiamola così, un po' orientale. Anche Berlino lo è, perché precedentemente era anche la capitale della DDR, questo stato fortemente legato al blocco orientale sovietico. Io ho avuto prima un'esperienza a Varsavia, poi un'altra a Praga e poi a Berlino, quindi un trittico molto significativo per un particolare ambiente che ha alle spalle un lungo periodo di assenza di temi religiosi, e paradossalmente la cosiddetta libertà ottenuta è stata una libertà occidentale soltanto, cioè il ritorno a un consumo, ritorno a un tenore di vita e di libertà esteriore abbastanza marcata, e quindi a un fenomeno di secolarizzazione, di indifferenza religiosa, che paradossalmente è quasi per certi versi peggiore della persecuzione o comunque della crisi precedente. Per questo l'esperienza è stata interessante. Quella di Berlino evidentemente ha avuto un livello molto alto per la qualità. Io stesso mi sono trovato sorpreso nei tre momenti fondamentali nel municipio, la Rathaus di Berlino, dove il sindaco stesso è intervenuto, nella Charité, che è uno dei centri di ricerca medica, di ricerca scientifica tra i più alti d'Europa, e poi alla fine l'esperienza veramente suggestiva, molto, devo dire, dinamica nell'interno del Deutsches Theater, che è per tutti noi è la memoria di Brecht, perché lì Brecht ha fatto le sue opere più significative. Ebbene, in tutti i campi, con quindi la sfaccettatura, i colori diversi degli incontri, si è potuto però sperimentare una fortissima ansia di riuscire a ritrovare le componenti ultime della realtà, le componenti che danno senso al nostro esistere ed essere, al nostro agire, e lo si è fatto a livello di grandi riflessioni di tipo teorico, ma che hanno anche coinvolto a sorpresa un pubblico molto folto, molto partecipe, e nella caratteristica anche di un ascolto che è la componente che noi vogliamo valorizzare, soprattutto quando il Cortile dei Gentili è a livello alto, in attesa di avere invece un cortile a livello più popolare, che è la cosa che continuerà a Berlino.
Ecco, siamo ormai a quasi, andiamo verso il terzo anno di attività del Cortile dei Gentili, che celebreremo nel prossimo marzo. Cardinale Ravasi, un segno importante è stata la citazione di questa esperienza anche nella recente esortazione apostolica di Papa Francesco, Evangelii Gaudium, un testo che invita la Chiesa ad uscire, a confrontarsi, a dialogare, e quindi in questo senso conferma anche la giustezza della vostra prospettiva di dialogo con tutte le multiformi espressioni del mondo culturale contemporaneo.
Da un lato io devo dire sempre, devo ricordare, lo ricordo anche nelle occasioni che ho come a Berlino, che l'idea del Cortile dei Gentili è nata dal Papa precedente, da Papa Benedetto XVI, che, e lo ripeto, l'ha sempre sostenuta con me, mi ha sempre chiesto informazioni su questi eventi, considerandolo come una parte significativa anche del suo pontificato. Dall'altra parte però indubbiamente Papa Francesco, con la sua prospettiva a 360 gradi, il suo ingresso in dialogo anche con un mondo che apparentemente era sempre fuori del Tempio, era il vero mondo profano, con l'invito a raggiungere le periferie estreme della esistenza, e non soltanto spaziali, geografiche, ci permette certamente di sviluppare nuovi percorsi. Io ne vorrei ora citare qualcheduno. Per esempio, noi stiamo pensando, dopo aver fatto l'esperienza con Papa Francesco dei bambini in gravi difficoltà, provenienti da famiglie di diversa espressione religiosa, ma profondamente travolte da drammi personali e familiari, abbiamo intenzione di cominciare ad allargare il nostro orizzonte proprio nell'interno di questi spazi dove credenti e non credenti possono ritrovarsi magari in situazioni di degrado assoluto. Stiamo pensando per esempio a un cortile dei gentili nelle carceri. Abbiamo fatto un esperimento abbastanza significativo a Milano di una serata sola coi clochard in un bar che di Brera, per chi come me è milanese è molto significativo, il bar Giamaica, perché era tutto quello, lì si ritrovava il mondo degli artisti, della Nouvelle Vague oppure della scapigliatura, del mondo un po' contestatore anche, e lì si è fatto questa serata con loro, raccogliendoli e provando a vedere che cosa significhi per loro ritrovarsi insieme, anche a parlare non sempre di che cosa devono mangiare subito, come devono dormire, ma provare anche a spiegare perché vivono così o che senso hanno le loro vite che apparentemente per noi sembrano così disastrate. Ecco perché penso che l'impulso dato da Papa Francesco a questa comunicazione all'esterno non sarà soltanto, come è già accaduto con Scalfari, col nostro cortile dei giornalisti che ha visto la presenza di tanti giornalisti non credenti accanto a credenti, sarà forse il grande progetto che ci attende per il futuro.
Sicuramente questo documento conferma la grande popolarità di questo pontefice, che viene visto positivamente anche in ambienti molto lontani, molto lontani dalla Chiesa. Ecco, questo però chiama a una sfida particolare, insomma, gli stessi cattolici. Questo grande interesse, questa curiosità, forse a volte anche solo superficiale, costituisce una sfida, ha anche dei rischi insiti.
Certamente Papa Francesco ha avuto il grande vantaggio di essere capace di rinnovare il linguaggio, la comunicazione della Chiesa attraverso l'essenzialità, attraverso il ricorso alle immagini, al simbolo, attraverso la corporeità stessa, la comunicazione anche con la sua presenza. Non dimentichiamo mai che l'udienza generale del mercoledì ha la parte di parola, ma ha una lunghissima parte di incontro fisico con i fedeli. Quindi sicuramente la sua presenza è stata significativa per questo aspetto. Lo è ancora soprattutto perché io ho provato a notare, io che ho contatti molto spesso con i non credenti, mai come in questo caso ho sentito il desiderio dei non credenti di avere informazioni anche su di lui. Certo, esistono sempre dei rischi che sono legati al fatto inesorabile della popolarità. Gesù stesso si è visto chiaramente quando cominciano ad acclamarlo tutti per la moltiplicazione dei pani nel capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, e vogliono acclamarlo come re, si ritira tutto solo sulla montagna, cioè prende le distanze. Guai a voi quando parleranno tutti bene di voi, egli dice alla fine. Ecco, per questo motivo credo che anche qualche critica che comincia a introdursi nei suoi confronti sia il segno che è sulla via giusta, che cioè l'acclamazione corale non sia alla fine solo un bene come lo è realmente, ma che anche una presenza di questo genere possa significare che la sua è una testimonianza cristiana di grande significato.
Grazie al Cardinal Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Ancora buon lavoro e buon proseguimento.
Grazie a tutti i nostri ascoltatori.
Ringraziamo ancora il Cardinale Ravasi e ricordiamo questo appuntamento giovedì 5 dicembre all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, Palazzo Borromeo, nuova tappa del Cortile dei Gentili, la struttura per il dialogo con i non credenti gestita appunto dal Dicastero per la Cultura, alle 18.30, tema dell'incontro solidarietà, dovere religioso o dovere civico. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'attenzione, restate sintonizzati sul canale italiano della Radio Vaticana.